vogliamo condividere oggi e domani mattina alcuni passaggi dei ritiri di Elisabetta della Trinità. Ma vorrei introdurmi con due piccole domande che non c'entrano direttamente col contenuto, ma che possano tenere viva la nostra disponibilità più ancora che la nostra attenzione. La prima è molto generica, ma si esprime così. Ma questo percorso è difficile? Difficile per l'intelletto, difficile per la volontà, difficile per il cuore. Beh, forse si può dire sì, è difficile per tutte queste dimensioni. Ma questo cammino è fondato sulla parola del Signore fatta carne, e che si fa carne anche in Elisabetta, quasi come una continua incarnazione del Verbo, abbiamo sentito ieri. E quindi c'è una forza intrinseca in questa parola, in questo itinerario, e non è che comporta direttamente un nostro sforzo. Sì, questo non può, non deve mancare, ma se c'è questa forza intrinseca, allora tutto diventa più semplice, tutto diventa fattibile, ma anche nella complessità di giorni diversi da questi. L'immagine che mi viene è quella legata all'aquila che prende i suoi piccoli. Piccoli non farebbero mai il volo che l'aquila fa fare a loro, ma la sua presa materna fa fare loro un viaggio, un percorso diversamente impossibile. Bisogna tenere sempre in primo piano quei passaggi in cui Elisabetta si qualifica come una preda, che come tale non può che essere presa e che come tale si muove soltanto perché un altro la fa muovere. Una preda poi, una volta presa, è in balia di quest'altro. E certo, allora è qualcosa su cui non si può stare a guardare. Si può solo dire sì, prendimi, mi lascio prendere. Elisabetta ha ancora passaggi di questo tipo, adesso non so quanto le potremo poi fare nostre, ma se voi continuerete un po' ad attingere da questi testi, li ritroverete. La seconda domanda. Riguarda la parola in genere, in generale. Ma quando una parola è vera? Si potrebbe dire, come spesso la gente dice, ma questa è vera, io penso così, sono sincero, ma è molto relativo. è molto soggettivo. La parola è vera se e quando, nella misura in cui svela la realtà. Il verbo fatto carne svela la nostra realtà umana a noi stessi con la sua stessa parola. E questa parola che non viene dalla mente umana, ma che è consegnata perché è svelata, rivelata, donata, parola di Dio, il verbo fatto carne, è la parola più vera, anzi, eternamente vera, incrollabilmente vera. Non dobbiamo tenerla a distanza. Non dobbiamo disperderci di fronte a questa in alcune eventuali, possibili, forse probabili interpretazioni. Ma lasciare che entri e irradi dal di dentro il mistero nascosto e appunto ora svelato. Anche qui non è un'azione che dobbiamo fare noi. Certo, è una disposizione con cui offrirci, metterci a disposizione, nella disponibilità. Allora, Elisabetta, questo nel suo itinerario, ci offre nella sua umanità questa parola vera, a cui adesso lasciamo dire, commentandole un pochino, ma forse non più di tanto perché il tempo non ci aiuta in questo senso, eh? Ma il tempo ha le sue ragioni, sa che noi non possiamo fare tutto di colpo e quindi è un po' una traccia anche il tempo. E per un verso non ci aiuta, ma per un altro verso è un po' come la pazienza di Dio. Allora, i testi che ho davanti adesso riguardano il cielo nella fede, prima metà d'agosto 1906. La parola che risuona e che interpreta perché è la parola ultimamente vera, cioè vera per sempre. È Giovanni 17. Infatti, il primo giorno di ritiro, la prima orazione, orazione mentale, che è la tipica preghiera carmelitana. È il testo del Vangelo. Padre, voglio. Gesù che dice al Padre, voglio che anche quelli che tu mi hai dato siano con me, dove sono io, affinché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, perché mi hai amato prima della creazione del mondo. Questo Gesù che si rivolge al Padre così, nell'ora più tragica della sua esistenza, al culmine della sua parabola terrena, dice: con queste parole, il bene che vuole a ciascuno di noi. E ci indica chiaramente dove noi dobbiamo mettere la nostra vita, dove noi dobbiamo collocarci. Non come luogo geografico, nemmeno soltanto luogo storico, ma come luogo esistenziale. nel nostro cammino. Qual è questo luogo? Siano con me. Dove sono io? Il linguaggio è il linguaggio del luogo, no? Il dove è, ma dentro la contemplazione della gloria stessa di Gesù, quella che viene a lui dal Padre, perché dal Padre è stato amato prima della creazione del mondo. E vuole rivestire noi di questo, è il nostro destino, predestinati a questo. Come una creatura viene alla luce, anzi, prima ancora, comincia ad essere palpitante nel grembo materno, il suo destino è questo, il suo luogo esistenziale, la sua ultima verità. Ah, non ultima, in fondo, forse, no, è quella che dice fino in fondo la verità e la bellezza e la dignità di ogni creatura. Essere nella stessa gloria che il Padre ha dato a Gesù per amore. Gesù dice questo prima del suo sacrificio pasquale. Non è una elucubrazione. In un momento felice. È prima dell'agonia. Si sta compiendo questa promessa di gloria. Questo annota Elisabetta, è l'ultima volontà del Cristo, la sua preghiera suprema prima di ritornare al Padre. È venuto e ritorna perché tutti diventiamo coscienti che il luogo della nostra esistenza già qui adesso. E dentro questo mistero di gloria. È lei che tiene sempre lo sguardo su Gesù, è in contatto con Gesù, o Verbo eterno, parola del mio Dio. O amato mio Gesù crocifisso per amore. Scruta il desiderio di Gesù, il desiderio più profondo, più vero, quindi, questa è la realtà della vita. Egli desidera averci con sé, non solo nell'eternità, ma già nel tempo che è l'eternità cominciata e pur sempre in divenire. È il tempo in cui Dio tesse la nostra storia. Con infiniti ritocchi, pazienti, generosi e misericordiosi, ma fa questo, non altro. Allora, ecco ancora la questione del luogo, del dove. È necessario dunque conoscere il luogo in cui dobbiamo vivere con lui per realizzare il suo sogno divino. Qual è questo luogo? È il qui e ora della mia vita, no? Non posso astrarmi dal qui e ora. No? Ma per fare che cosa? Per vivere quale parola? Secondo un'opinione, secondo una prospettiva culturale, secondo, non so. Il luogo dove è nascosto il figlio di Dio è il seno del padre, è sempre Giovanni, il figlio unigenito che è nel seno del padre, lui solo ci ha raccontato com'è Dio, ci ha fatto conoscere. È il seno del padre, o essenza divina, invisibile ad ogni sguardo mortale, inaccessibile ad ogni intelligenza umana. Ma appunto, colui che è venuto dal Padre, dal seno del Padre, per riportarci tutti a vivere come lui e in lui, nello stesso seno del Padre, ha iscritto questo e ha afferrato noi per questo dentro lo scorrere dei nostri giorni. veramente tu sei un Dio nascosto, Isaia. E tuttavia, la sua volontà è che noi siamo stabiliti in lui. Questa esigenza di stabilità che abbiamo visto nella elevazione alla Trinità. Continua a lavorare in lei. Siamo quasi 2 anni dopo aver scritto la preghiera Mio Dio, Trinità che adoro. E noi siamo stabiliti in Lui, che rimaniamo dove Egli è, nell'unità di amore, che siamo per così dire l'ombra di Lui stesso. Ma quando hai incominciato questo? Quando hai iniziato ad essere in atto nella mia vita, nella mia piccola storia? Il giorno del battesimo. Innestati in Gesù Cristo, noi dimoriamo in Lui e Lui dimora in noi. E con Lui il Padre e il Figlio. E vedete come cita direttamente o indirettamente passaggi della parola di Dio. Dio ci ha insediati nella sommità dei cieli in Cristo Gesù, per dimostrare ai secoli futuri la traboccante ricchezza della sua grazia. Non siete più stranieri né pellegrini, ma concittadini dei santi e familiari di Dio. Il tema della prossima giornata per la pace sarà così: non più schiavi, ma fratelli. Oh, no, fratelli non più schiavi. Da dove viene questa cosa? Viene da qui, dalla potente rivelazione delle lettere della prigionia, cosiddette della prigionia di Paolo, Colossesi, Efesini. Concittadini dei santi familiari di Dio, la stessa vita. Appunto, la nostra dimora, la nostra casa, la Trinità. La casa paterna dalla quale non dobbiamo mai uscire, nella quale dobbiamo sempre vivere. La Trinità che dimora in noi fa sì che noi dimoriamo all'interno di questo mistero. Anche qui c'è una citazione di Giovanni. Facendo il confronto tra lo schiavo e il figlio. Se lo schiavo diventa figlio, diventa fratello. Ogni schiavo che diventa figlio, che scopre o riconosce, è di fatto costituito e liberato, si crea il cammino della fraternità. Ma ciò da cui tutto scaturisce, il luogo da cui tutto viene, a cui tutto ritorna, è questa casa che è la dimora trinitaria. Come ci si sta? Noi nella nostra pochezza dovremmo anche domandarci, ma come ci si arriva? Ogni tanto vaghiamo con la nostra fantasia, con le nostre emozioni, con altre cose, o spinte, controspinte di questo genere, altre reazioni, commenti. Come ci si arriva? E come ci si sta? Elisabetta ci offre alcuni verbi, ancora, che non sono immediatamente suoi, sono tratti dalla rivelazione biblica. E sono focalizzati sul mistero di Gesù. Primo perché è Gesù stesso che utilizza alcuni di questi verbi. Ma poi perché Gesù ha incarnato questi verbi, quindi queste modalità della vita, queste che tra poco vediamo. E poi perché partecipando sotto l'azione del suo spirito a quello che Gesù è e fa, che noi riusciamo continuamente a tornarci in questa casa e sempre più radicarci in essa e sempre più vivere ogni attimo come un palpito di eterno. Il primo di questi verbi è il verbo rimanere, che è un verbo tipico del linguaggio dell'amore. Stai qui, stai con me, è detto anche nel modo più spicciolo, più quotidiano, stiamo insieme. E qui è Gesù, quindi è il verbo eterno, parola del mio Dio, mio amato Gesù, crocifisso per amore, che dai questo come un comando, cioè come una parola non trascurabile, che non puoi mettere da parte. Ha dentro questo verbo tutto il sapore della intimità profonda e anche tutta la forza del comando, del comandamento di Gesù, che è quello che permette di vivere il comandamento nuovo di Gesù. Rimanete in me. Elisabetta lo commenta proprio come un ordine. È il verbo di Dio che dà questo ordine, che esprime questa volontà. Rimanete in me non per alcuni istanti, alcune ore che devono passare, ma rimanete stabilmente, abitualmente. Tu devi decidere quello che ti riguarda dal di dentro di questa stabilità, rimanendo nel mistero del verbo incarnato. Devi decidere da dentro lì. Se non tocchi il fondo di questo, decidi vanamente. O ti preoccupi in modo non maturo. Non è una parola mia questa. Tra poco vediamo di arrivare a una parola chiarissima di Elisabetta sulla maturità. Rimanete in me vuol dire pregate in me, adorate in me, amate in me, soffrite in me, lavorate, agite in me. Paolo in Cristo, è in Cristo. Quante volte lo dice Paolo nelle sue lettere? Non è una ripetizione. È il cardine dell'esistenza cristiana. E poi da qui rifluisce una modalità di rapporto diverso con tutto, con le cose, con le persone. Rimanete in me per donarvi ogni persona, ogni cosa. Penetrate sempre più in questa profondità. E è proprio questa la solitudine in cui Dio vuole attirare l'anima per parlarle. Attirerò a me e parlerò al suo cuore, al tuo cuore. Più si affanna il tuo cuore, meno sente la parola del Dio vivente, anche se magari citi o ricordi bene alcune espressioni o passaggi della parola di Dio, ma c'è una esegesi interiore della parola di Dio che può essere vissuta solo con queste disposizioni. L'altro verbo che va oltre ogni riferimento magari più usuale, ma superficiale, in superficie, appunto. È il verbo discendere, che è lo stesso verbo di Gesù, che è disceso. Portando la gloria, in modo la gloria di Dio in modo velato, nascosto, a cominciare dal grembo di Maria e poi con tutte le varie acquisizioni di consapevolezza in ordine fino alla sua presenza interiore nel nostro cuore, in abitazione. Presenza sacramentale, presenza nei fratelli e nelle sorelle, con cui egli stesso si identifica. Per comprendere questa parola così misteriosa è necessario non fermarsi alla superficie. Bisogna penetrare sempre più nell'essere divino con il raccoglimento. Mi lancio verso la meta. Anche di Elisabetta è stato scritto un balzo nel divino, anzi un libro a lei dedicato è proprio titolato così, un balzo nel divino. Così noi dobbiamo discendere ogni giorno in questo. Che cos'è questo? È interessante come lo dice Elisabetta. In questo sentiero dell'abisso che è Dio, in profondità, l'ampiezza, la larghezza, il dinamismo del discendere per ascendere. Chi ascende? Solo chi è disceso. È ancora Paolo. Ma chissà se noi siamo convinti sempre che ad ogni discendere, che può essere un'umiliazione, un sentirsi inutile, un non essere capita, cioè tutta un'infinità di cose che sono come una ragnatela, che sono come qualcosa che ti porti addosso, chissà se proprio al di là dell'analisi di quello che capita, ma riusciamo a dire con la mente, col cuore, nell'umiltà: ecco, mi fai discendere, oh Signore, nello stesso abisso dell'amore di Dio, dove tu stesso hai gridato al Padre, se non fosse il caso di non fare la sua volontà. E tu stesso hai deciso che non era il caso di non fare la sua volontà, perché la gloria nascosta si sarebbe rivelata proprio andando fino in fondo in questo abisso che è Dio, notate, non è un abisso di Dio, e Dio è fatto così, tu per arrivarci devi proprio ogni volta fidarti, ogni volta concederti, ogni volta dire di sì, ogni volta chinare il capo, piegare le ginocchia. E allora puoi dire Gesù. Se no, è una parola così. Lasciamoci scivolare su questo pendio con fiducia e amore. È vivace anche nelle immagini, ma sono tutte coerentissime. Ancora vede com'è nutrita la sua preghiera dall'eco interiore della parola pregata, ascoltata, pregata, meditata, abisso fa eco ad abisso, abisso, abisso mi invocat. Laggiù, e quindi vuol dire non altrove, quindi vuol dire non in altro modo, quindi vuol dire non attraverso un'altra strada, laggiù avrà luogo l'impatto divino. Anche per le cose, le puoi accostare, ma se si deve fare qualcosa di bello e di funzionale, di coerente, devi trovare dov'è il punto vero di incontro, se no è un un mucchio di cose disorganiche, disordinate. Figuriamoci nel mistero dell'incontro tra Dio e l'uomo. Non può capitare per caso, provvidenzialmente, ma è provvidenziale quando ti fa percorrere questo discendere ogni giorno in questo sentiero dell'abisso di Dio, quando tu ti lasci andare proprio, non ti lasci andare scoraggiata, ti lasci andare offerta, ti lasci scivolare come concessa ad una forza che ti attrae e a cui non puoi sfuggire. Una preda non può sfuggire laggiù questo impatto divino. Perché laggiù si incontrano due abissi. Se uno sta sulle sue, no, non arriva lì. È laggiù che l'abisso del nostro nulla, della nostra miseria, incontrerà l'abisso della misericordia, dell'immensità, del tutto di Dio. Citiamo Montini, anche se la citazione non è nuova. Le tre parole che sigillano l'incontro dell'uomo con Dio. Miseria, misericordia, magnificat. Le tre M, miseria dell'uomo, misericordia di Dio, magnificat, il canto della creatura nuova, della creatura che è stata plasmata, ricostruita, rifatta nuova da questa discesa nell'abisso. Interessante questo movimento, non si può sfuggirne. Che non è da applicare solo laddove c'è una prova fisica, laddove c'è magari la prova della sofferenza, della malattia. È applicabile in ogni movimento di discesa, di umiliazione. C'è una frase molto, molto forte nei testi, negli altri testi, però adesso non so se la ritrovo. Su un passaggio che è tra i più abissali, ecco, nella sofferenza. Eccolo qua. La vera unione non è nelle delizie, ma nello spogliamento e nel dolore. Sulla pagina 5 del foglio precedente. Se tu sapessi come la sofferenza è necessaria perché si compia nell'anima l'opera di Dio. Il buon Dio ha un desiderio immenso di arricchirci delle sue grazie, ma siamo noi che fissiamo la misura nella proporzione in cui ci lasciamo immolare da Lui, immolare nella gioia e nel ringraziamento, come il Maestro, dicendo con Lui: non berrò il calice che il Padre mio mi ha preparato. L'ora della passione il maestro la chiamava la sua ora. Sono venuto per questo. Lì assume tutto, anche di noi. Quella per la quale appunto era venuto, l'oggetto di tutti i suoi desideri. Se noi dobbiamo dimorare in lui, dobbiamo dimorare lì. Questo abisso di umiliazione del verbo. Quando ci si presenta una grande sofferenza o un minimo sacrificio, pensiamo immediatamente che questa è la nostra ora, l'ora in cui ci disponiamo a dare la prova del nostro amore a colui che ci ha troppo amato. Anche qui vedete sempre l'eco della parola di Paolo. Per un eccesso d'amore, propter nimiam caritatem, Gesù è stato, ha fatto quello che il suo cuore è trafitto da dentro, da questa carità che esce, è trafitto da fuori, ma è trafitto da dentro. Allora, in questa luce, non sto a leggere tutto, avete in mano, quindi potete. Il dolore, sotto qualsiasi forma ci si presenti, è il più grande pegno d'amore che Dio possa dare alla sua creatura. Perché in quel crogiuolo lì, è un crogiuolo ad alta temperatura, altissima. Quante persone, uomini, donne, messi alla prova nel cammino della loro vita spirituale, sono diventati anche nella prova stessa febbricitanti, non per una malattia, ma febbricitanti a volte anche in modo molto forte, molto alto. Ecco, perché in quel momento lì eri stritolato, eri non considerato, e la febbre saliva. C'è anche questo, eh? L'impatto sulla propria psicologia, sul proprio corpo, sulla questa struttura psicofisica e spirituale di ciascuno di noi. Sotto qualsiasi forma ci si presenti, il dolore è il più grande pegno d'amore che Dio possa fare, dare alle sue creature. E in questo che ho chiamato un crogiuolo d'amore, con un fuoco che brucia e ti riconsegna solo per amore. Ecco il rimanere, ecco il discendere. Dio, in un'altra lettera, Dio mi fa comprendere nella sua luce questo tesoro. Quale tesoro è la sofferenza? E non comprenderemo mai abbastanza fino a che punto ci ama quando ci prova. La croce è un pegno del suo amore. Non è un delirio questo. È una lucida consapevolezza dove tutto è riletto nel mistero di Dio e della croce di Cristo. Crocifisso per amore, se no il primo a delirare sarebbe stato lui, e sarebbe da considerare proprio lui. E dovremmo prendere le distanze, allora. Invece noi non le prendiamo le distanze, le soffriamo quando ci accorgiamo che abbiamo distanze dentro di noi. Faccio un passaggio alla pagina 574, la seconda orazione del secondo giorno, e chiudo con questa meditazione. Al numero 8, fino a che la nostra volontà ha desideri estranei all'unione divina, è molto preciso il suo linguaggio, è molto. Non c'è una parola in più, ma non c'è una parola in meno. Noi restiamo infantili. Prima, fa riferimento anche qui il Vangelo di Luca all'episodio di Zaccheo. Scendi in fretta perché oggi devo fermarmi in casa tua. Il maestro ripete incessantemente alla nostra anima questa parola che rivolgeva un giorno a Zaccheo. Scendi in fretta. Qual è dunque questa discesa che vuole da noi, se non il penetrare più in profondità nel nostro abisso interiore? Quest'atto del penetrare nel nostro abisso interiore non è una separazione dalle cose esterne, non ci disincarna, non ci permette il lusso di non esercitare responsabilità, ma quest'atto è una solitudine dello spirito, e qui si spiega ancora meglio un passaggio di ieri. Un liberarsi da tutto ciò che non è Dio. Dove liberarsi non vuol dire lavarsi le mani da tutto ciò che non è Dio, ma vuol dire starci dentro, stabilendo e facendo crescere un rapporto con le persone, con le cose, secondo il proprio stato di vita, secondo la condizione e la chiamata particolare di ciascuno, con questa libertà interiore. Se no, lo spirito non sta in piedi. Vacilla. Vacilla, allora gli diventano estranee tutte queste espressioni, gli diventano parole vuote, parole che non dicono nulla, o comunque difficili, o comunque astruse. Invece no, il posto è questo. La maturità è questa, la libertà è questa. Quindi tutto ciò che sta più a cuore all'esistenza umana se non passa in questo crogiuolo infuocato d'amore, non si realizza. La solitudine dello spirito, un liberarsi da tutto ciò che non è Dio. Chi si è liberato così? E diventa più dono agli altri, diventa meglio, maggiormente, in modo più credibile, ma anche più incarnato per gli altri. Quanta strada dobbiamo fare. Poi il Signore ce l'abbrevia, con un po' di purgatorio ce la recupera, e quando dice, ma questo qui, insomma, certo me lo prendo io, perché sennò non se la cava, finché lo lascio in giro per il mondo, eh? Ho detto questo qui, quindi bene. Non camminiamo a passi da gigante nell'amore, restiamo infantili appunto, non camminiamo a passi da gigante perché il fuoco non ha ancora bruciato tutte le scorie, l'oro non è puro. Siamo ancora centrati su noi stessi. Dio, guardate com'è forte questo passaggio, Dio non ha consumato tutta la nostra avversione a Lui. Perché se possono fare delle cose in nome di Dio, diciamo per Lui, e ci costano anche tanto, ma sono piene di noi stessi, quindi alla fine non è vero che sono per Lui. C'è un'affermazione di me, del mio io. Ma quando il ribollire della caldaia avrà consumato ogni amore, ogni dolore, ogni paura viziosa, allora l'amore sarà perfetto e l'anello d'oro della nostra alleanza più largo del cielo e della terra. Un'immagine amplissima questa. Ecco la cella segreta in cui l'amore pone i suoi eletti. L'amore ci trascina nei meandri, nei sentieri che lui solo conosce, ci trascina senza ritorno e noi non ritorneremo più sui nostri passi. Questo sarà il mattino della libertà, del sole, della luce. Sono parole potenti, queste, sono, anche a farle risuonare proprio così, con lo stringente vincolo di un passaggio, da un passaggio all'altro, e ti prende. E Gesù spiega questi dinamismi dicendo con estrema delicatezza: se qualcuno mi ama, allora si ci stai, allora attenzione, la strada è questa, ecco. Va bene. Per ora basta così. È impregnata di parole di Dio, questa. Impregnata.